Modem.
Perché mi sono spaventata, perché ero lì a guardare la televisione, cioè abbiamo il salotto lì con la poltrona, vedo qualcosa e dico, mamma mia che uccello così grosso, che cosa? Ah, poi ho visto che era il drone. Dico, ma dico, cos'è successo? Poi guardo giù, c'era la polizia che lo faceva andare.
Che sono uscito, quando sono andato in farmacia, quando sono arrivato era qui piano di polizia. Le 6 magari, più o meno 6.
Era una persona strana, l'abbiamo sempre detto che era una persona strana, dico sì, strana però gentile, perché quando lo incrociavo io parlavo, poi se no lei magari andava giù con la testa sempre così.
La vedevo entrare e uscire, era una ragazza, per me una ragazza normale, per me che non parlava con lei, non lo so.
Si era innamorata di un combattente jihadista sulle reti sociali e questo combattente si trovava in Siria. La donna ha cercato di raggiungerlo, ma è stata arrestata dalle autorità turche al confine della Turchia e della Siria e poi è stata rimpatriata in Svizzera. La donna soffriva di problemi psicologici all'epoca. Al suo rientro è stata collocata in un istituto psichiatrico.
Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con voi Bettina Müller e Nicola Lüend, alla regia tecnica c'è Gianni Zocchi. Si ha qualche elemento in più sull'autrice dell'accoltellamento avvenuto l'altro ieri a Lugano? Nella copertina sonora le informazioni che ci ha fornito Katrin Schmitter della Polizia Federale e alcuni vicini di casa della giovane donna. Resta la domanda di fondo: è stato un attentato terroristico o un gesto folle o una combinazione delle due cose? Forse oggi, a inchiesta in corso, non siamo ancora in grado di stabilirlo, ma vediamo come inquadrano intanto la vicenda i nostri ospiti con i primi elementi che abbiamo in mano. Ma prima, Nicola Lüend, veniamo ai fatti dell'altro giorno. Quali sono le cose importanti da sapere?
Beh, dunque, la dinamica dei fatti verrà chiarita anche probabilmente grazie alla visione dei filmati raccolti dalle camere di sorveglianza all'interno della Manor. E gli elementi di novità delle ultime ore sono soprattutto relativi alla vita della donna, dunque l'autrice del fatto di sangue, grazie ai quali il quadro della situazione effettivamente sta assumendo delle tonalità un pochino perlomeno più definite. Cosa dunque sappiamo di certo? A questo punto, 28 anni, Svizzera, residente a Vezia. Di lei ieri è soprattutto emerso il fatto che soffre di disturbi psichici di una certa importanza, il che solleva qualche interrogativo sul legame fra il suo stato di salute e il passaggio al lato e rispettivamente la tesi secondo cui la donna si era radicalizzata.
Beh, comunque l'elemento estremista c'è anche nel procedimento aperto dal Ministero Pubblico della Confederazione nei suoi confronti.
Sì, i fatti sicuri riguardano effettivamente il suo passato, lo avete sentito anche proprio nella copertina per bocca della Polizia Federale. Dunque nel 2017 la ragazza è stata fermata sulla frontiera turco-siriana mentre cercava di raggiungere un uomo, un combattente jihadista di cui si era invaghita su internet. Qui è stata bloccata ed è stata fatta rimpatriare in Svizzera, dove è stata subito ricoverata in una clinica psichiatrica. Il Ministero Pubblico della Confederazione ieri ci ha confermato di aver ricevuto nel marzo del 2018, quindi pochi mesi dopo, un rapporto investigativo della FEDPOL su di lei, ma le indagini non hanno condotto a nulla e quindi nessun procedimento penale è stato aperto. Da lì la 28enne è un po', diciamo così, sparita dai radar delle autorità, e questo fino a lunedì. E ricordo che ieri lo stesso Ministero Pubblico della Confederazione ha formalizzato le accuse nei suoi confronti in relazione ai fatti di lunedì, appunto. Fra le altre cose si va dal tentato omicidio alla violazione della legge federale che vieta i gruppi Al-Qaeda, Stato Islamico e le organizzazioni associate.
Ecco, allora abbiamo la giovane che è rientrata, è stata ricoverata in un ospedale psichiatrico in Ticino. Da allora, dal 2017 a oggi, cosa è successo? Cosa si sa?
Beh, quel che si può dire è che dopo il tentativo di arruolamento nelle file dell'ISIS in Siria, la donna diciamo così, non si è fatta più notare per le sue presunte, chiamiamole così, attività filo islamiste, non è stato nemmeno più controllata, a meno che qualcuno non ci dica il contrario. Resta da capire quanto sia o non sia radicalizzata, questo è uno dei punti. Per il momento non sembrano esistere elementi che dimostrino la tesi di una sua completa radicalizzazione. La donna, a detta dei vicini, ad esempio, non indossava mai il velo, non fumava, sono piccoli dettagli, d'accordo, però sono indicativi. La donna è sposata ad un cittadino afghano da cui sta divorziando, ma anche lui non sembra essere coinvolto nell'indagine in corso. L'uomo, tra l'altro, non ha più messo piede in Svizzera dal 2015. E resta anche da capire se ci siano poi dei legami con altre vicende legate al terrorismo di matrice islamica che hanno riguardato il Ticino e la vicina Lombardia. Beh, ricordiamo la cosiddetta cellula in Subrica che fu smantellata proprio in quei mesi attorno al 2017, cellula attorno alla quale gravitavano fra gli altri l'ex collaboratore dell'agenzia di sicurezza Argo 1 Humit e l'ex campione svizzero di kickbox Mutarik Abderrahim. Allo stato attuale delle indagini, comunque, di evidenze in tal senso non ce ne sono.
E questo, appunto, gli inquirenti italiani lo hanno confermato anche alle nostre colleghe e ad alcuni giornalisti del Corriere del Ticino. Grazie Nicola per questo riassunto. Comandante della Polizia Cantonale Matteo Cocchi, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ecco, abbiamo tanto parlato dell'accoltellatrice, e veniamo un attimo alle vittime. Come stanno? Cosa si sa?
Diciamo che le vittime attualmente sono in condizioni stabili e, come già confermato, la loro vita non è in pericolo. Chiaramente ci si può immaginare che questa situazione crei comunque un disagio particolare da parte loro, vista la gravità dell'atto.
Ecco, cosa la colpisce in questo caso? La dinamica oggi è chiara, ma abbiamo sentito, c'è un filmato delle telecamere interne della Manor, è chiaro quello che è successo?
Ma diciamo, la chiarezza la farà l'inchiesta in corso, è nel lead della Polizia Federale, quindi l'attività di Polizia Giudiziaria della Polizia Cantonale segue le indicazioni di chi attualmente gestisce il tutto. Quindi abbiamo degli elementi che ci permettono di poter visionare, ci sono degli elementi che ci permettono di fare chiarezza su quanto accaduto in quei minuti all'interno della Manor, ma adesso è troppo presto per poter dire che cosa è veramente successo e quali sono le motivazioni che hanno portato l'autrice a questa situazione.
Certo, perché quella è la domanda davvero importante, appunto, forse oggi non abbiamo ancora gli elementi per poterlo stabilire, però quanto solido è il collegamento con l'estremismo?
Ma diciamo che in questa situazione che ha giocato un ruolo fondamentale sono le informazioni di polizia giudiziaria che vengono elaborate sia a livello cantonale che a livello federale. La situazione è stata congelata in poco tempo, i primi accertamenti fatti sul nominativo dell'autrice hanno portato a individuare una problematica che avete già comunque detto voi prima, che è quella di un'informazione e una attenzione da parte della Polizia Federale per un ambito estremista, e questo è stato il momento, è stato l'elemento che ha obbligato le autorità cantonali, secondo dei flussi che sono ben definiti, a sganciare quello che è l'attività di chi in questi casi è competente, quindi la Confederazione con la Polizia Federale e il Ministero Pubblico della Confederazione. Quindi questo è quello che è stato fatto nel pomeriggio dell'altro giorno, e quindi è stato messo in atto un dispositivo che prevede degli elementi federali e di essere a supporto di chi poi riprende l'indagine, in questo caso la Confederazione.
Ecco, quindi l'inchiesta è in mano alla Confederazione. Il ruolo adesso della Polizia Cantonale qual è?
Ma il ruolo della Polizia Cantonale è quello di supportare al 100% quello che sono le indicazioni di aiuto, di supporto che la Polizia Federale, che gestisce questa indagine ci dà. Quindi tutto quello che noi possiamo fare con la nostra attività di polizia, che soprattutto è giudiziaria, ma anche posso pensare alla scientifica, a delle attività di controllo di mezzi elettronici per i quali noi siamo capaci di farlo, ecco che noi mettiamo a disposizione tutti questi elementi a supporto dell'indagine. Quindi la polizia giudiziaria della polizia cantonale è a disposizione e quindi esegue gli ordini che vengono emanati dalla polizia federale e dal Ministero Pubblico nel prosieguo dell'indagine.
Sentiamo ora Miriam Eser Davoglio dell'Università delle Scienze Applicate di Zurigo, ha condotto un'ampia ricerca sull'estremismo islamista in Svizzera. Buongiorno.
Buongiorno.
C'è qualcosa in questo caso di Lugano che ha già riscontrato altrove?
Ma questo è molto difficile a dire perché è ancora presto per valutare il caso. Ma, però sì, abbiamo avuto il caso a Morsch, per esempio, che ha mostrato che anche lì c'erano degli squilibri dell'attore, dunque forse qualche volta queste persone si sentono anche con un'ondata di terrorismo che c'è stato, come incoraggiati anche di passare all'atto.
Sì, ricordiamolo, a settembre a Morges c'è stato un accoltellamento, lì la vittima è morta e quindi c'era questa doppia componente di disturbo e di radicalizzazione.
Sì, infatti.
Lorenzo Vidino, direttore del programma sull'estremismo alla George Washington University, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Lei è anche stato ricercatore al Centro per la Sicurezza del Politecnico di Zurigo, conosce bene il jihadismo sia svizzero che lombardo che insomma internazionale. A settembre, lo abbiamo detto, c'è stato questo accoltellamento a Morges nel Canton Vaud. Quanto spesso il disagio psichico è presente negli attentati terroristici col coltello?
Diciamo che è una dinamica abbastanza comune. È chiaramente assolutamente sbagliato dire, come a volte si fa semplificando, che i terroristi sono pazzi e via dicendo. Assolutamente no. Molti sono soggetti che, per quanto adottino delle idee chiaramente problematiche, hanno comunque non hanno alcun problema, un disagio psichico. Detto ciò, soprattutto negli ultimi anni abbiamo visto diversi casi di soggetti con delle chiare, acclarate psicopatie o comunque di vari livelli di disagio mentale che si sono radicalizzati e hanno compiuto attentati, e quindi c'è sempre questa difficoltà nell'inquadrarlo se atto terroristico o atto dovuto al disagio mentale. In realtà penso, chiaramente senza volermi esprimere sul caso specifico di Lugano, penso che spesso sia una dinamica ibrida, cioè soggetti che hanno chiaramente dei problemi e che però si sono radicalizzati. Penso a un caso recente anche a Milano, Stazione Centrale, un ragazzo italo-tunisino chiaramente affetto da vari disagi psicologici, però noto consumatore di propaganda jihadista, vicino a certi ambienti estremisti, e che da un giorno all'altro, così da un momento all'altro, ha attaccato una pattuglia mista polizia-esercito alla Stazione Centrale di Milano. Sono casi purtroppo abbastanza comuni, ripeto, non è certo la maggioranza, ma negli ultimi anni, soprattutto con le dinamiche legate all'ISIS, che grazie alla sua propaganda costante fa presa tra soggetti magari mentalmente deboli, è chiaro che è una dinamica abbastanza comune.
Sentiamo ora Carlo Calanchini, psichiatra e psichiatra forense. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ecco, in base alle informazioni raccolte dalle mie colleghe, la donna era seguita da psichiatri, avrebbe smesso di prendere i farmaci e quindi di curarsi, però una forma di radicalizzazione c'è sicuramente stata, si è andata fino in Turchia pochi anni fa. Esistono dei gesti ibridi dove entrambe le componenti sono presenti?
Ma io non posso che confermare quanto ha appena detto Vidino. Sicuramente l'atto terroristico va giudicato in quanto tale, ma può essere perpetrato da un soggetto sano di mente come da un soggetto che, a seguito, a causa della sua psicopatologia anteriore alla commissione del reato, si sente portato ad abbracciare delle idee estremiste di qualsiasi tipo, perché questo può valere naturalmente per l'estremismo islamico come per un estremismo di altro tipo. Quindi la combinazione di psicopatologia e terrorismo o atto antisociale è plausibile, frequente.
Però una questione è un lucido gesto terroristico pianificato, dove uno decide che adesso vado e adesso accoltello degli sconosciuti per mandare un messaggio. Un altro è magari un gesto completamente impulsivo. Come avviene l'innesto tra disagio psichico e radicalizzazione? Cioè, come diceva Vidino, magari ci sono persone più influenzabili, più manipolabili, oppure la componente di rottura del terrorismo, di violenza, è quella che affascina chi vive magari isolato e con un disagio psichico?
Guardi, ci sono sicuramente molte variabili. Io non sono un esperto di terrorismo, di terroristi soprattutto, o di psicopatologia del presunto o reale terrorista. Però ci sono diversi scenari che si possiamo immaginare. Per esempio, un disturbo psicotico che fa sì che il soggetto si investe di una missione, per esempio, divina, che potrebbe essere appunto commettere degli atti terroristici, delle stragi, eccetera. Questo potrebbe essere una psicopatologia estremamente grave, isolata, non tanto influenzabile dal di fuori, che renderebbe il soggetto perlomeno parzialmente non imputabile. Mentre che, e io credo che questo sia forse il caso più frequente, ci sono delle personalità insoddisfatte che cercano da qualche parte un sostegno, un appoggio che rinforzi un io di per sé debole. E certe ideologie, che possono essere anche quelle, non so, di estrema destra o cose del genere, possono dare un aiuto a un io vacillante e incapace di stare in piedi da solo, favorendo l'adesione a dei gruppi radicali, a dei gruppi con delle idee molto forti, anche se soltanto in apparenza, e quindi coinvolgere in azioni scellerate. Queste sono delle patologie meno gravi, non sono delle patologie che privano il soggetto del suo contatto con la realtà e della sua capacità di distinguere il bene dal male, il legale dall'illegale, ragione per cui, perlomeno nella maggioranza dei casi, non ci dovrebbe essere una scemata imputabilità.
Lorenzo Vidino, nel 2017, stando agli inquirenti italiani, questa giovane donna non aveva legami però con la cellula jihadista in Subrica, questo sembra, e quindi sembra che ci sia una radicalizzazione più solitaria, una radicalizzazione su internet. Questo fa una differenza?
Intanto va verificato, potrebbe essere legata a altri ambienti, questo onestamente io non lo so. Diciamo che nella maggior parte dei casi abbiamo una radicalizzazione che è un ibrida, anche qui nel senso di online e offline. Spesso i soggetti radicalizzati vivono la propria radicalizzazione sia attraverso contatti nel mondo reale che in quelli nel mondo virtuale. È chiaro che poi ci sono variabili diverse, ci sono alcuni soggetti per cui il percorso di radicalizzazione è interamente online e vivono in una realtà assolutamente separata dal mondo fisico, quindi non c'è assolutamente frequentazione nel mondo reale. È chiaro che soprattutto questo secondo tipo di radicalizzazione solo online porta soggetti, se poi nel caso specifico parliamo di soggetti con delle debolezze dal punto di vista mentale, a vivere in una vera e propria realtà parallela e a essere chiaramente molto influenzabili e manipolabili da soggetti che sono veramente molto capaci online. Si parla spesso di dinamiche di radicalizzazione online che sono molto simili a quelle della pedofilia, ad esempio, con soggetti che sono capaci di fare quello che viene definito il grooming, cioè la capacità di adescare soggetti deboli, vulnerabili, sfruttare queste vulnerabilità, condurli in un percorso, attrarre la loro fiducia e portarli in un percorso di radicalizzazione e portarli a compiere, a dirigerli da remoto, a compiere qualsiasi tipo di atto. Assolutamente non ho idea se questo sia il caso specifico.
Questo ce lo
però
dirà.
La dinamica è abbastanza comune.
L'indagine, l'altra possibilità è che ci sia una sorta di emulazione, come sembrava alludere Miriam Eser Davoglio, cioè il fatto che ci siano stati degli altri attentati negli ultimi tempi spinge delle persone all'emulazione. Era questo Miriam Eser Davoglio che ci stava suggerendo?
Sì, può essere, però bisogna vedere adesso il caso specifico se infatti questo c'entra, perché ancora non sappiamo troppo poco.
E sappiamo veramente molto poco, questi sono appunto dei ragionamenti proprio da inizio preliminari con pochi elementi in mano. Uno dei pochi elementi certi però che abbiamo è l'elemento femminile e il fatto che l'autrice 3 anni fa volesse andare in Siria, si era innamorata sui social media di un combattente, una cosa successa a diverse ragazze, non è vero?
Sì, abbiamo l'11% delle persone radicalizzate in Svizzera sono donne, dunque spesso un po' sottovalutato questo fatto che ci sono anche parecchie donne che si sono avviati per la Siria o radicalizzati anche in altro modo.
E c'è sempre questa componente, innamoramento di un combattente in Siria, un teatro di guerra, specialmente su internet, in queste biografie che portano lì?
C'è qualcuna, sì, però non è proprio un quadro specifico, diciamo. Qualche volta sono anche le donne a spingere i propri compagni a radicalizzarsi, dunque non bisogna solo vederle come vittime che seguono l'uomo nella radicalizzazione.
Carlo Calanchini, come valutare questo elemento femminile che è uno dei pochi elementi certi che abbiamo? Anche gli accoltellamenti di cui ci parlano le cronache degli ultimi anni raramente sono per mano di una donna.
Ma non sono in grado di dare una valutazione. Adesso questo episodio di Lugano va valutato con tutti gli elementi disponibili e io sono convinto che ne emergeranno parecchi anche relativi alla psicopatologia dell'autrice negli anni passati. Io non ho l'impressione che questo gesto sia così un raptus di follia e esploso dal nulla. Dietro c'è sicuramente un background patologico che andrà studiato bene. Perché le cose siano andate così, perché questa donna abbia scelto il coltello, è difficile dirlo, anche perché a quanto ho letto il coltello l'aveva preso sul posto, diciamo, probabilmente pochi attimi prima di utilizzarlo. Questo potrebbe far pensare a un gesto impulsivo, però non è detto. Appunto, ci sono troppe cose che non sappiamo ancora e che io credo adagio emergeranno nel corso dell'indagine.
Certo.
Non credo che ci siano molti altri esempi di accoltellamento da parte di donne in generale, né nell'ambito terroristico né in generale, però ci sono sicuramente dei precedenti.
Certo, comandante Cocchi, quanti casi ci sono in Ticino di persone considerate a rischio, quindi o radicalizzate o con un disturbo psichico potenzialmente violento?
Ma diciamo che come a livello svizzero anche il Ticino è toccato da situazioni di questo tipo. Chiaramente non è questo il contesto dove dobbiamo dare delle cifre e dei numeri, però anche da noi, come in Svizzera e come nel resto dell'Europa, abbiamo delle situazioni che vengono monitorate, che vengono seguite su chiare indicazioni da parte delle autorità federali, che sono appunto FEDPOL e anche e soprattutto i servizi di informazione della Confederazione.
Però, comandante Cocchi, non voglio strapparle delle informazioni che non può dare, ma stiamo parlando di una decina di persone più o meno, cioè di un numero contenuto. E poi che tipo di controllo, di sorveglianza esercitate su soggetti a rischio?
Ma come ho detto prima, di cifre non ne do, però bisogna anche fare un discernimento tra quelli che potrebbero essere degli elementi radicalizzati e quelli che potrebbero essere invece degli elementi o delle persone che hanno delle problematiche loro psicologiche e che quindi sono due situazioni diverse. Per quanto riguarda le attività di controllo, sono delle direttive che vengono emanate a livello delle autorità federali per quanto riguarda i controlli, se prendiamo anche i radicalizzati. E poi bisogna anche poi fare un discernimento tra il radicalizzato che potrebbe essere violento piuttosto che il radicalizzato che invece non è violento. Quindi è molto complicato dare delle cifre, soprattutto perché la fattispecie è molto ampia e quindi caso per caso le autorità competenti scelgono quali misure mettere in atto, quali contatti fare, quali discussioni fare, cioè è un'attività molto difficile e quindi un numero, una cifra non vuol dire niente di più. Ogni caso viene valutato in maniera approfondita tra i vari attori e quindi in questo senso anche da noi, ripeto, ci sono delle cifre e caso per caso lavoriamo secondo le nostre modalità.
Lorenzo Vidino, nel 2018, quando la donna è stata rimpatriata dalla Turchia, ricoverata, il Ministero Pubblico della Confederazione aveva rinunciato ad un procedimento penale nei suoi confronti. Significa che non aveva elementi per considerarla una potenziale terrorista, una persona pericolosa.
Anche qui è difficile, non avendo il fascicolo in mano, dare un giudizio sulla scelta, su quali elementi fossero in possesso delle autorità. Chiaramente se la scelta è stata fatta in quel senso, un motivo ci sarà stato. Diciamo che un caso del genere, almeno in teoria quei pochi elementi che abbiamo, è però un caso perfetto di potenziale soggetto che dovrebbe essere sottoposto perlomeno a un programma di deradicalizzazione. Che spesso, come avviene in molti paesi europei, ha una componente di supporto psicologico. Quindi quando non si può perseguire il soggetto penalmente, si cerca perlomeno di far intraprendere al soggetto un percorso di riabilitazione che ha vari elementi, c'è quello psicologico, c'è quello teologico, c'è quello sociale, della famiglia, reintegrazione, quindi un'attività molto complessa, se ne è discusso nel vostro programma ripetutamente. So che ad esempio in Ticino se ne parla da tempo, ci sono soggetti che si stanno adoperando per creare questo tipo di interventi in Ticino e qualcosa indubbiamente si è mosso negli ultimi anni, forse a livello federale diciamo la Svizzera da questo punto di vista è un pochino indietro rispetto ad alcuni paesi europei, però è chiaro che quando lo strumento penale non può intervenire, l'alternativa non può essere lasciare il soggetto a se stesso e quindi abbandonato a se stesso con quindi qualsiasi possibile direzione. Questo tipo di interventi, che chiaramente non sono perfetti, che hanno un'efficacia di sono in alcuni casi, in altri casi falliranno, come ad esempio il caso di Vienna ha dimostrato recentemente, certo, il soggetto la cui deradicalizzazione ha funzionato, però diciamo che questo almeno in teoria sembra essere un caso perfetto di potenziale deradicalizzazione da svolgere.
Sentiamo su questo punto Miriam Eser da Voglio sui programmi di deradicalizzazione. Ogni tanto c'è stata un po' di disillusione, come nel caso di Vienna, sull'efficacia di questi programmi. Lorenzo Vidino dice: in Svizzera siamo un po' in ritardo. Cosa ci può dire lei?
Sì, infatti ancora non esistono dei veri e propri programmi, però come lo elenca anche il piano nazionale per prevenire e combattere l'estremismo, è molto importante la cooperazione interdisciplinare, come in questo caso poteva essere il lavoro fra il settore o la clinica psichiatrica con la polizia e con altri esterni per capire meglio forse la situazione e per vedere che passi bisogna fare, che programma iniziare con questa donna.
D'accordo, però di nuovo c'è la questione della volontà o non volontà della persona di seguire questo programma, e spesso è determinante anche per l'efficacia. Lì come ci si muove se una persona non ha nessuna intenzione di partecipare a un programma del genere?
Allora, vediamo per esempio il programma in Francia, dove c'è un lavoro fra giudici e anche il programma, che la pena viene poi sostituito attraverso questo programma, dunque il soggetto può decidere se cooperare in quel programma lì o andare in prigione. Diciamo, o il giudice può anche vedere come progredisce e decidere sul momento se trasformare la pena ancora in carcere o proseguire col programma. Dunque ci vuole anche una certa pressione per avere questa cooperazione anche del soggetto.
Comandante Cocchi, sulla questione dei programmi di deradicalizzazione, lei come la vede? Pensa che è uno strumento utile in questi casi?
Ma direi che sono degli strumenti sicuramente utili, che devono essere messi in atto, ma l'importanza è che poi vi sia un lavoro di rete. Vuol dire che chi segue la persona oppure si rende conto che la situazione non ha successo, quindi questa operazione ha successo, ecco che ha la possibilità di poi comunicare queste cose alle autorità. E quindi in questo senso non è unicamente un lavoro da parte di chi segue la persona, ma è anche un lavoro di rete, quindi il conoscersi, quindi il fatto che questi programmi comprendono anche la presenza di agenti di polizia e di settori di polizia piuttosto che giudiziario che lavorano insieme, ecco che questo è il lavoro di rete che deve, ahimè però non funziona sempre, perché siamo sempre davanti ad atti che capitano quando meno ce lo se lo aspetta. Ecco che se in una situazione dove la persona radicalizzata che sta seguendo un programma a un certo momento ha un cambiamento suo totale, quindi non segue più questa situazione, e da parte di chi lo segue si intravede una possibilità di passaggio all'atto piuttosto che di un aumento della violenza, ecco che è importante far passare il messaggio a chi poi può riprendere, analizzare la situazione e mettere in atto ad esempio delle misure di sorveglianza che possono portare ad evitare, quindi a prevenire degli atti. Ma è molto difficile, e quindi ripeto, il lavoro delle autorità di polizia è quello che in una situazione XY o Z si possa immediatamente reagire e congelare il tutto per evitare il peggio.
Miriam Eserdavoglio, ci sono dei cantoni in Svizzera dove questo lavoro di rete, come l'ha descritto il comandante Cocchi, funziona con la deradicalizzazione?
Sì, abbiamo l'esempio del canton di Ginevra, dove esiste questa rete e permette anche a seguire delle persone a rischio, per esempio chi è tornato dalla Siria, con gli assistenti sociali che lavorano strettamente con la polizia per garantire anche la sicurezza e per vedere come si sviluppa anche l'individuo, se riesce a prendere le distanze da certi atteggiamenti, se si reintegra nella società, e dunque per vedere passo per passo come per aiutare anche il soggetto e per essere sicuri che davvero si trova su una buona strada.
In conclusione, Carlo Calanchini, una parola sui programmi di deradicalizzazione. Lei quale potenziale vede in un lavoro del genere, prima di tutto, e poi una parola sulle vittime? Ma partiamo dalla deradicalizzazione.
Guardi, questo non è il mio compito. Ho l'impressione però che il lavoro di deradicalizzazione possa assomigliare a una psicoterapia per certi aspetti, e la psicoterapia deve essere fatta su misura, cioè deve tener conto di tutte le caratteristiche della persona che si sottopone a questo procedimento, che può essere anche molto lungo. Quindi io non sarei eccessivamente fiducioso in un programma che è di tipo puramente rieducativo, che va benissimo, ma secondo me non è sufficiente. Il caso di Lugano, per quanto ho capito, no, era in terapia e ha poi sospeso volontariamente i farmaci. Ora dovremmo studiare anche la relazione tra la sospensione dei farmaci e il peggioramento della condizione psichica. Qui si potrebbe intervenire preventivamente, cioè quando una persona che ha già avuto dei problemi evidentemente abbastanza seri autonomamente decide di sospendere i farmaci, ci si chiede se stia esercitando una sua libertà comprensibile e legittima o se non stia in realtà scivolando nuovamente in una forma di patologia che poi si aggraverà dopo la sospensione dei farmaci. E qui ci sono già degli strumenti per intervenire, però in questo caso evidentemente non sono stati applicati.
Ecco, una parola conclusiva invece sulle vittime dell'aggressione, perché insomma può essere molto destabilizzante subire un tentativo di strangolamento, un accoltellamento mentre si sta tranquillamente facendo la spesa. Cosa può succedere in questi casi?
Ma l'accoltellamento ha costituito in questo caso di sicuro una messa in pericolo della vita piuttosto grave. È un gesto o è un trauma assolutamente idoneo a determinare quello che tecnicamente si chiama il disturbo da stress post-traumatico, che non necessariamente si svilupperà nelle vittime di questa aggressione. Potrebbe, non è detto, dipende molto dalle loro caratteristiche personali, dalla resilienza, eccetera. È un disturbo che se si sviluppa può essere anche molto pesante, necessita di interventi terapeutici precoci, mirati, intensi, con i quali si riesce solitamente a limitare i danni o anche a risolverli completamente. Il rischio di questo disturbo post-traumatico, che qualche volta ha davvero delle manifestazioni pesanti, è da non sottovalutare.
E noi naturalmente auguriamo alle vittime che possano riprendersi in fretta da questo brutto episodio. Le indagini, lo speriamo, porteranno chiarezza. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi e averci offerto le loro analisi in base ai pochi elementi che abbiamo finora. A voi che ci avete seguiti auguriamo una buona giornata. Modem torna domani.